Allora, vi dicevo, questa idea dei poteri impliciti e che cioè le competenze attribuite all'organo di più alto livello, nel caso degli Stati Uniti gli organi federali, in caso dell'Europa gli organi europei, è un'idea prodigiosa e densissima di conseguenze. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea dice che bisogna assicurare agli organi dell'Unione europea le misure, le competenze, la possibilità di porre norme che conseguano, che diano alle proprie attribuzioni un effetto utile. Per cui l'utilità dell'attribuzione significa che l'Unione Europea, la Comunità Europea all'inizio, può gestire tutto ciò che sia utile al raggiungimento degli obiettivi posti dal Trattato. C'è un'altra cosa che c'è già anche nella Costituzione americana, c'è la sezione ottava del paragrafo 2 della Costituzione americana, contiene un elenco, il Congresso avrà il potere di, segue l'elenco di 17 competenze e poi una clausola finale che dice di fare tutte le leggi che saranno necessarie o opportune per svolgere, portare in esecuzione i poteri precedenti. Questa è una clausola di flessibilità, molto interessante, scritta già nella Costituzione americana. È interessante che sia scritta nella Costituzione americana, perché la Costituzione americana è stata scritta in una dura battaglia tra chi voleva conferire poteri all'Unione e chi voleva invece difendere la sovranità degli Stati, per cui il principio di attribuzione ha significato enumerare le competenze dell'organizzazione centrale, ma poi alla fine c'è una clausola che fa saltare tutto, perché qua si dice che il Congresso potrà fare qualsiasi legge sia necessaria o opportuna per l'esecuzione delle altre attribuzioni. È la stessa norma, uguale, quasi uguale, diversa, ma simile, equivalente, sta nel trattato europeo, ultima norma del trattato. Attualmente l'articolo 352, ma in realtà è una norma che troviamo in tutte le edizioni del trattato. Qui l'ho chiamata competenza teleologica. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, è la stessa espressione che usa la Costituzione americana, per realizzare uno degli obiettivi di cui... Com'è? E adesso me lo dite? Sgraziati, sciagurati! Vi avvolgo il disco? Oddio, non è che si vede moltissimo. Questa è la disposizione della Costituzione americana che vi commentavo prima e che vedete che usa gli aggettivi necessario e proper, opportuno, conveniente per l'esercizio dei poteri enumerati. Comma 18 che finisce, completa un articolo che contiene 17 competenze enumerate. L'equivalente europeo sta qui. Ultimo articolo del trattato: se un'azione dell'Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi di quei trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, bla 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 bla, adotta le disposizioni appropriate, proper. E quello che vi faccio sottolineare è la frase deliberando all'unanimità, perché questo è il segreto delle cose. Sono partito dicendovi, nel 62 la decisione francese di astenersi dalle riunioni di tutti gli organi della Comunità Europea per difendere il principio di unanimità, diciamo un principio confederale, in qualche modo per bloccare un passaggio della Comunità Europea verso una più intensa organizzazione. Le confederazioni votano sempre all'unanimità, le federazioni no, per cui il passaggio da un voto all'unanimità a un voto a maggioranza segnava un intensificarsi delle relazioni all'interno della comunità. E tutti dissero: qui De Gaulle ha boicottato la Comunità Europea e questo segna la crisi della Comunità Europea. Invece non ha segnato affatto la crisi della Comunità Europea, per questa ragione. Che la competenza teleologica consente alla Comunità Europea di ignorare le attribuzioni, o quantomeno di dare un significato teleologico alle attribuzioni, interpretarle in senso di obiettivi. E una volta che tu hai trasformato l'attribuzione in un obiettivo, scatta il meccanismo di una competenza teleologica, per cui tu puoi fare tutto quello che serve a raggiungere quell'obiettivo, ma il vincolo dell'unanimità, capite? Siccome il vincolo dell'unanimità derivava dal comportamento francese, e il fatto che i sei paesi della comunità dovessero continuare a decidere all'unanimità non ha interrotto lo sviluppo della comunità, semplicemente ha interrotto la logica dell'attribuzione. Vorrei spiegarvi, voi siete, infatti nella società siete sei persone diverse e ognuno nella società ci mette qualcosa, uno ci mette i locali, gli altri ci mette i soldi, il terzo ci mette il lavoro, il quarto ci mette il know-how. In questa società, se voi volete proteggere i vostri interessi, che sono conflittuali, perché quello che mette i capitali magari vuole guadagnare sugli interessi, chi mette il lavoro vuole avere stipendio e vacanze. Se voi volete mettere a protezione i vostri interessi, stabilite la regola che si vota sempre all'unanimità. Per cui dobbiamo metterci d'accordo. Una volta che ci siamo messi d'accordo, quello che c'è scritto nel contratto che abbiamo stipulato non importa più, perché il contratto serve per opporre la lettera della legge ai dissensi nelle decisioni, no? Io voglio aumentare i depositi, gli investimenti finanziari perché metto il capitale e voglio guadagnarci, tu ci hai messo il know-how, te ne frega di avere guadagnare sui depositi bancari, ti interessa sfruttare economicamente la tua invenzione. Ma se noi siamo d'accordo, le regole messe nel contratto che fa la società non hanno più importanza. E la clausola finale è stata la clausola che poi ha dato una forma giuridica a quello che era uno stato di fatto. Sei paesi costretti a decidere sempre all'unanimità non si sono più posti il problema di difendere l'autonomia degli stati dall'azione della Comunità Europea, perché hanno fatto fare alla Comunità Europea quello che erano d'accordo di farle fare. Chiaro? E per di più erano protetti da una clausola. Vi faccio alcuni esempi per farvi capire l'importanza della cosa. Quali erano gli obiettivi della comunità? Primo, abolizione dei dazi e libera circolazione delle merci. È un obiettivo. Questo lo si realizza rapidamente, vieti agli stati di mettere dei dazi ed è finito. Però ci sono dei problemi, per esempio le dogane. Se tu vuoi bloccare le importazioni tedesche, basta che il brand lo metti qualche finanziere particolarmente illuminato che ogni camion lo smonta dalla A alla Z e poi dice, beh, adesso se lo rimonti pure, avete finito, bloccato il commercio. Per cui i controlli doganali sono immediatamente dopo, pacifico, logico. E allora finalmente i camion possono girare. Però le barriere si scoprono dopo. Per esempio, importare in Germania meraviglioso pâté de foie gras era impossibile, non perché non sia buono, ma perché la legislazione tedesca diceva che i prodotti alimentari di quel tipo dovevano essere Wurst, Wurstel, cioè dovevano essere fatti solo di carne. Per cui se tu oltre la carne ci mettevi dentro il prezzemolo, un po' di camembert e anche, già che c'eri anche del tartufo, questa cosa non poteva essere commercializzata. E lo stesso era per il pâtisse francese, di cui i francesi si ubriacano quotidianamente, che non poteva essere commercializzato in Germania perché la legislazione alimentare tedesca diceva che una cosa o è birra e quindi non può avere tot gradi alcolici o è alcol e non può avere meno di gradi alcolici fissati. Non puoi fare un vino a 7 gradi alcolici perché è una roba che non si conserva, fa male. Per cui la norma alimentare, il vino deve avere almeno 10 gradi alcolici. Il pâtisse ne aveva, non so, 6,5, non poteva essere commercializzato. L'Italia aveva una legislazione sulla pasta asciutta. Caspita, sapremo noi come si fanno i veri spaghetti? Per cui la legislazione diceva, negli spaghetti ci puoi mettere acqua, farina di grano duro, se no verboten, vietato si dice in Italia, uovo se fai le tagliatelle, basta. Non ci sono altri ingredienti. Per cui le cose che facevano in Olanda, le facevano con farina di grado tenero, infatti si sfasciavano e ci mettevano dentro il nero di seppia o altre cose, non potevano essere commercializzate in Italia. Arrivava il camion delle cose in Italia, il camion girava e tornava con i prodotti in Olanda, perché non erano commercializzabili in Italia. Lo champagne si fa aggiungendo zucchero al vino. In Italia è proibito. Era proibito, per il semplice fatto che in Italia, per proteggere le coltivazioni allora arretrate di uva in Sicilia e in Puglia, che hanno un grandissimo tasso alcolico, per cui non potevano essere commercializzate convenientemente, si usava il vino da taglio. E per difendere questo tipo di tradizione, per cui i vini prodotti nel Veneto erano fatti per metà da uve prodotte nella Puglia, e si vietava l'addizione di zucchero. E voi capite che queste erano tutte misure legislative che equivalevano a dogane, equivalevano a blocchi della circolazione e non erano legati ai dazi e ai finanzieri sulla dogana, erano legati a normative interne. Di conseguenza, pezzo a pezzo, queste normative sono state smontate da normative europee. Per cui c'è una normativa sulla pasta, una normativa sul patè, una nuova normativa sugli alcol e così via. Normative che dicono, io fisso delle condizioni che sono condizioni di sicurezza, di riconoscibilità, quello che volete, dopodiché i prodotti che rispettano queste condizioni possono essere liberamente commercializzati in Europa. C'hanno l'obbligo di dire di cosa sono composti, per cui tutta l'informazione del consumatore va messa nelle etichette. Questo è. Infatti, se voi vedete, tutti i prodotti alimentari, bene o male, hanno qualche riferimento alla comunità europea, la direttiva, i coloranti. No? Perché se io faccio un prodotto alimentare e dentro ci metto acido muriatico polverizzato e come lo mangi ci fa un buco così nello stomaco, non è libero mercato quello, e assassinio. Guardate che non sono mica uno scherzo, perché quello che dicono i cretini, generalmente gli economisti, che sono molto vicini come categoria al non capire, è infatti una facoltà di grande successo, perché le masse vanno dove il cervello duole, è come la lingua che batte dove il dente duole, ma ci sta. E il mercato non è il Far West, il mercato è un'istituzione, il mercato è fatto di regole. Andate a vendere il pesce al mercato del pesce. Al mercato del pesce ci sono regole igieniche, regole che riguardano l'esposizione, la freschezza, l'obbligo di comunicare da dove deriva, eccetera. No? Queste sono regole di mercato, di qualsiasi mercato. E di conseguenza queste regole chi le fa? Chi gestisce il mercato. E siccome l'obiettivo della comunità è fare circolare tutte le merci nel mercato, a partire dai prodotti agricoli, ecco che settore per settore del mercato le regole sono poste dalla comunità, all'unanimità. All'unanimità significa che i francesi sono protetti i loro prodotti, i tedeschi i loro prodotti, gli italiani no, perché mandano l'ambasciatore che dice interessante questo argomento, però parla un buon francese o un buon inglese, ma non capisce di cosa si parla, forse un economista. E qui, fin qua, siamo abbastanza sereni. Bene o male, stiamo parlando di norme che riguardano singoli settori di mercato, ma non è così. E fino all'atto unico, per cui fino a metà degli anni 80, 87, la comunità non aveva nessuna competenza in materia ambientale. No? Trattato, quello che vi stavo descrivendo nella mia cronistoria dell'Unione Europea, non parlava di ambiente, parlava di libera circolazione delle merci, non di ambiente. Però il mercato implica regole. Allora ci sono stati degli episodi storici, sorprendenti. Voi avete il mercato degli asciugacapelli. Voi, perché io non sono contrario a questi prodotti, e basta che sia il gatto che soffia, sono già asciutto. E il mercato degli asciugacapelli non è un mercato particolarmente rilevante, però è un pezzo di mercato. Che cosa sia un asciugacapelli lo dice l'etichetta. Vai al negozio, ci sono tre asciugacapelli, uno prodotto con marchio Camorra Unita in Campania, uno prodotto dalla Volkswagen in Germania e un altro prodotto da una società della Volvo in Svezia. I prezzi sono 5 euro, 20 euro, 100 euro. Il mercato è chiaro, è esplicito. Il problema è che tu non sai che cosa sia l'asciugacapelli, per cui tu prendi quello da 5 euro, lo infili nella spina, ti asciughi i capelli, quello si surriscalda, surriscalda, poi a un certo punto vedi che la tua capigliatura prende fuoco e muori. Si può? No, non si può. Tutte le cose che voi vedete elettriche, tutte, nessuna, con nessuna eccezione, hanno quel ridicolo bollino dell'euro, no? Della E, perché sono tutte regolate da norme comunitarie. Norme comunitarie che dettano caratteristica di sicurezza per i prodotti elettrici. Poi ci sono quelli con una E un po' strana che sono fatti in Cina e sono tutti taroccati, però è truffa, quella è truffa, ma il mercato ha posto delle regole e c'è una direttiva sugli asciugacapelli. Perché anche sugli asciugacapelli tu devi dire, imporre delle regole che impediscano di andare sotto i livelli di sicurezza e di rumorosità, perché anche il rumore è un problema. Infatti c'è una brillante direttiva sui tosaerba. Perché? Oltre per questione della sicurezza, perché il tosaerba deve tagliare l'erba, ma non deve tagliarti anche le dita, i piedi, scappati di mano, inseguire il gatto e queste cose da Walt Disney, c'è un problema anche di inquinamento acustico. in tutte le case a schiera del Regno Unito, il sabato mattina si taglia il prato col tosaerba. Naturalmente, se tu lo compri in Italia ed è fatto che lo paghi 20 euro, è probabile che oltre a minacciare l'incolumità tua e del tuo gatto, faccia anche un bel casino. E quindi la comunità è intervenuta dicendo qual è il massimo livello di emissione acustica dei tosaerbe, a garantire la tranquillità del vicino di casa di chi ha comprato un tosaerba italiano a metà prezzo. Non c'avevano altro da fare? Certo che avevano altro da fare, tutto. Tutto quello che ci circonda, tutti i nostri prodotti, sono tutti regolati da un mercato regolato. E siccome la regolazione del mercato regolato deve essere unitaria, questo è stato considerato necessario e opportuno per raggiungere il fine del mercato. Il mercato è illimitato. Il mercato riguarda tutte le cose che hanno sul mercato. Ogni volta che si è posto un problema relativo a concorrenze falsate, l'Europa è intervenuta a soppressione dei stessi produttori. Le automobili inquinavano perché mettevano piombo. Hanno fatto un accordo tra le case automobilistiche, hanno fissato la data in cui entrava in vigore la norma comunitaria. La norma comunitaria è intervenuta dicendo basta produzione di automobili senza la meta catalitica, il che vuol dire basta distribuzione di carburante che abbia piombo. Dopo una certa data il carburante col piombo non esiste più, non è più in commercio. E questo è stato un mercato regolato e programmato dall'Europa. E vedete che cominciamo a toccare materie ambientali, no? L'emissione acustica è una questione, e l'emissione del piombo è un'altra questione, e alla fine la comunità ha deciso che fosse necessario regolare il rapporto tra produzione industriale e ambiente. Non c'è nulla di strano, perché se tu produci pellicce come tutta la zona del Vicentino in Italia e il tuo concorrente è il solito disgraziato svedese. Lo svedese per produrre la pelliccia deve prima persuadere l'animaletto a cedere gratuitamente la sua pelliccia, poi addormentarlo, poi scuoiarlo, poi pulire la pelle, poi mettere da parte tutti gli acidi che sono micidiali. Questi acidi vanno portati in un apposito centro di raccolta con gli sci di fondo lungo il lago. Lì ci sono i certificati, eccetera, poi torna felice e dice quanto mi è costato? Mi è costato 1000. In Italia invece il produttore, l'animaletto lo mangia crudo, anzi lo divide subito quello che mangia e quello che spera. Dopodiché tutti gli acidi vengono versati come venivano versati nel lavandino e finivano dove? Nei fiumi. E questo ha detto la comunità europea, è un mercato falsato. Tu stai facendo concorrenza non perché sei più bravo, perché riesci a lavorare meglio, perché ti accontenti di proventi minori, ma semplicemente perché trasferisci costi di protezione ambientale dalla produzione alla società. È come se lo Stato desse degli aiuti di Stato, come se foraggiasse le sue imprese, cosa che è vietata in un mercato concorrenziale. Per cui è stabilito il principio chi inquina paga, che è un principio, diciamo, costituzionale dell'Unione Europea, un principio base, no? Che viene richiamato di continuo. Per esempio, se i rifiuti industriali finiscono nel Casertano, seppelliti sottoterra, quelli sono aiuti di Stato. E la procedura di infrazione della comunità parte perché lo Stato italiano ha rotto il principio chi inquina paga. Tu hai dei costi di produzione che sono comprensivi della protezione dell'ambiente. Per cui adesso ti dico io, comunità europea, quali sono i livelli di protezione dell'ambiente. E ti dico quali sono i livelli massimi di emissione dei gas, i livelli massimi di emissione dell'arsenico nei fiumi e così via. E con questo ti sto ponendo non soltanto regole che riguardano i singoli pezzi di mercato, ma regole che riguardano l'ambiente in generale. Il livello di arsenico o di altre piacevoli, nitrati per esempio, che è il problema della pianura padana, nei fiumi, è un problema di regolazione dei costi di produzione. Tu produci salumi, produci il prosciutto di Parma, i maiali sono tuoi, ma i tuoi maiali stanno facendo concorrenza a quelli olandesi, perché tutto quello che loro lasciano in giro, e adesso non vi descrivo cosa lascia in giro un maiale, ma si chiama maiale per quelle cose, finisce nei terreni, nelle falde acquifere e nei fiumi, inquinando i fiumi. Quindi tu stai producendo, trasferendo costi di inquinamento da te produttore alla società che deve ripulire i fiumi o curare i tumori derivanti dall'inquinamento. Bel discorso, no? Un discorso che assolutamente fila, uno non può dirle niente, tu non puoi fare concorrenza in un mercato sulla pelle della gente. Io e i miei operai li fatto così, quando arrivano a 50 anni li uccido, così non vanno in pensione e io non li pago i contributi. Sono molto competitivo, altro che cuneo fiscale. Il cuneo fiscale lo metto qui, a martellate. È un mercato concorrenziale questo? No. E allora la comunità ha cominciato anche a fare norme sulla previdenza sociale. Partendo da cosa? Da quella piccola attribuzione che aveva esclusivamente sul dazi e circolazione delle merci. Dazi e circolazione delle merci significa intervenire ovunque ci sia una normativa anticoncorrenziale e quindi una normativa che sia protezionistica e che impedisca la circolazione delle merci. Anticoncorrenziale è qualsiasi intervento che vada contro gli interessi ambientali, qualsiasi intervento che vada contro gli interessi alla sicurezza sociale delle persone, alla sicurezza del lavoro e così via. Cioè tutto. Noi siamo partiti da, vi dicevo, da una comunità europea che aveva competenze ridottissime, agricoltura, trasporti e dazi, e siamo arrivati senza cambiare i trattati di una riga, perché fino all'atto unico dell'87, 87-88, mi sono sempre questo dubbio, però prima o poi, e non abbiamo mai avuto cambiamenti delle normative dei trattati, per cui le competenze sono state sempre quelle e il principio di attribuzione ha sempre avuto la stessa scrittura, ciò nonostante siamo arrivati a una comunità europea che ha disciplinato tutto il disciplinabile e l'atto unico ha semplicemente registrato questo e ha aggiunto all'elenco delle competenze della comunità la protezione dell'ambiente, ma la protezione dell'ambiente c'era già stata. Tutta la nostra normativa interna, tutta, è targata anni 70 ed è tutta seguita a norme comunitarie con l'obbligo di adeguamento del nostro ordinamento, norme comunitarie assunte non perché la comunità avesse una attribuzione, ma semplicemente perché la comunità aveva usato i poteri teleologici, poteri impliciti, clausola residuale e queste cose qui. L'atto unico è dell'86, ma è entrato in vigore nel luglio dell'87 e per la prima volta ha esteso le competenze della comunità europea, che ha perso l'economico per questo, è nata come comunità economica europea e poi per strada con l'atto unico ha perso l'economico, a nuovi settori, ambiente e ricerca scientifica. È una bella storia, caspita, è una bella storia, ma è una bella storia infinita, nel senso che è una storia che non c'è un termine. Pensate a questo, bene o male nei paesi europei il 50% del PIL è amministrato dallo Stato, dagli apparati pubblici e diciamo che nel mercato, nell'acquisto di beni e servizi, gli apparati pubblici costituiscono il 50% della domanda, più esattamente. No? Noi tutti magari compriamo un telefonino o un computer, ma qualsiasi amministrazione pubblica compra migliaia di computer e migliaia di telefonini. Di conseguenza, il mercato è pesantemente influenzato dalla richiesta di beni dell'amministrazione pubblica. Una volta tutte le autorità italiane avevano la macchina blu, sempre avute, ma la macchina blu era rigorosamente o Fiat, o Lancia, o Alfa Romeo. Macchine, non solo le macchine blu, ma le macchine della polizia, erano tutte le alfette della polizia, oppure degli scassoni della Fiat. Le guardie forestali avevano la Panda a quattro ruote e così via, insomma. Questo significa che la Fiat ha goduto di un acquisto imponente da parte dello Stato e lo Stato comprensibilmente non comprava Volkswagen, comprava Fiat. Questo distorce il mercato e di conseguenza la Comunità Europea ha ritenuto che fosse una competenza aggiunta teleologica la regolazione degli acquisti, la regolazione degli acquisti da parte dell'amministrazione pubblica, stabilendo una soglia 200.000 euro, quello sotto non gliene frega niente, ma gli acquisti sopra sono tutti regolati da normativa comunitaria. Perché? Perché la normativa comunitaria deve assicurare agli imprenditori europei che non si facciano preferenze nazionali e che quindi i loro beni, i loro servizi girino liberamente per l'Unione Europea. Servizi, non solo beni, per cui quando tu decidi di fare un investimento, che so io, per cambiare il sistema informatico dell'amministrazione oppure per la compagnia di pulizia, la pulizia di una città o la pulizia di un ospedale, tu devi fare un bando europeo a quale devono partecipare su posizione di parità le imprese italiane come quelle polacche o quelle rumene. Questa è la regola. La pervasività di queste regole è totale. Uno dei grossi problemi, insomma, dei problemi difficili, per esempio, sono le concessioni di beni pubblici. Non a caso anche la concessione a Mediaset è andata sotto gli occhi della Comunità Europea, perché quella è stata una concessione data dallo Stato a Mediaset, che l'aveva già conquistata di fatto, e ovviamente lì non si è fatta una gara pubblica. Ma la gara pubblica addirittura adesso è imposta dalla direttiva Bolkestein, che è famigerata, per qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche al privato, compreso le spiagge. Se qualcuno ha in famiglia un bagnino, sa che questo è un dramma da alcuni anni, che l'Italia cerca di aggirare senza conoscenze tecniche, naturalmente, perché le mandiamo gli ambasciatori, e quindi venendo impallinata, probabilmente ingiustamente, dagli organi comunitari, perché in Italia non si fa una gara per assegnare le concessioni demaniali sul demanio marittimo, cioè le spiagge, che sono gestite tradizionalmente da famiglie che ogni tanto cedono la licenza ad altri e così via. La Comunità Europea ha detto che quelle sono risorse pubbliche, le spiagge italiane valgono un casino e di conseguenza l'affidamento di queste concessioni deve essere fatto con bando europeo, il che vuol dire che sulle coste romagnole possono arrivare imprenditori rumeni e vincere la gara e mettere delle loro attrezzature, scalzando quelle che sono ricchezze patrimoniali da sempre di quella comunità. Voi pensate che i padri fondatori della Comunità Europea potessero pensare a uno sviluppo del genere? Ma assolutamente no, questo è uno sviluppo che ha sorpreso tutti. Tutti sono rimasti sbigottiti, e E hanno avuto anche delle reazioni, perché ogni tanto i paesi dicono: ma è basta, ma perché la comunità deve occuparsi di asciugacapelli oppure delle spiagge? Però la logica di un soggetto che è posto come sua mission, come sua attribuzione, la costruzione di un mercato, ha queste conseguenze. E noi naturalmente lo stiamo vedendo anche a livello globale, tramite il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che a sua volta sta creando regole di mercato, di cui i cinesi godono e abusano. Tutto questo attraverso strumenti normativi che sono strumenti estremamente, diciamo, poveri. Non apro adesso il discorso sugli strumenti normativi, incominciamo lunedì finalmente vi parlo delle fonti, ma parlare delle fonti dell'Unione Europea e parlare della pervasività di queste fonti nel nostro ordinamento non è comprensibile se uno non capisce attraverso quale tipo di sviluppo, quale tipo di logica, quale tipo di interpretazione delle attribuzioni del trattato questo fenomeno gigantesco si è creato. Noi oggi siamo, non parliamo più di comunità economica europea, parliamo di Unione Europea, ma siamo immersi in un soggetto che è ancora totalmente destinato al governo del mercato. Per cui tramite l'Unione Europea noi abbiamo subito anche pesantemente le logiche del mercato, e non sempre queste logiche del mercato sono particolarmente simpatiche. Per esempio i Bagnini, i Romagnoli, con le logiche del mercato non ci vogliono sentire, come nessuno di noi ne vuole sentire se si trova in casa il concorrente rumeno, bulgaro o polacco di quei paesi che hanno minori costi di lavoro, oppure se la fabbrica in cui lavori delocalizza in Serbia. Questi sono dei problemi enormi che sono stati gestiti da un'organizzazione che è un'organizzazione non preparata a affrontare questi problemi, ma preparata a affrontare cose molto più piccole, ma che poi si è vista costruire questo fungo sotto di sé, l'ha prodotto questo fungo, ma questo fungo si è prodotto per forza dei fatti, ed è un fungo che oggi è difficilmente controllabile. Bene, buon weekend lungo.